www.redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1907. La borghesia sospira. Ci vorrebbe un uomo forte. Il 1907 ha scarse cronache di battaglie, ma la parola guerra ha ossessionanti echi nelle pagine dei saggisti più seguiti, fiammeggia nei libri più letti. Si esaltano il gesto eroico, l'individuo teso alla suprema affermazione di se stesso, e risuonano frasi come «la vita non è degna di essere vissuta se non quando è piena e intensa», a basso rispetto ragionevole della vita umana. L'Africa e l'Asia, selvagge e barbare, devono essere redente dalla civiltà europea. Di fronte al lento ma continuo cedere della borghesia, il Prezzolini si domanda: ma che cosa è mancato finora a questa classe che pure ha per sé il denaro, la tradizione e lo Stato? E risponde: sono mancati di fiducia nelle proprie forze, l'esempio e la voce, cioè un uomo forte. Non passeranno molti anni e l'uomo forte si farà vivo. Anche a sinistra c'è chi esalta la violenza. Le teorie che si espone in un libro Riflessioni sulla violenza sono tradotte dalla Terza e trovano nell'Italia del 1907 molti attenti lettori. Giolitti, ora primo ministro e ministro degli interni, vorrebbe insistere sulla linea di equidistanza tra le forze opposte. Tuttavia, dopo il rifiuto dei socialisti moderati a partecipare all'azione del governo, gli sembra inevitabile appoggiarsi alla destra. Di fronte agli scioperi e alle dimostrazioni popolari ricorre, con assai più decisione che nel passato, alle forze dell'ordine. E il leader dei riformisti, Turati, giudica che questa buona parte delle colpe del duro atteggiamento governativo sia da addossare ai sindacalisti rivoluzionari, che ostacolano la lenta ma proficua opera della Confederazione Generale del Lavoro, creata l'anno precedente. Gli interessi dell'industria, afferma Turati, devono essere tenuti in giusto conto anche da chi combatte per il proletariato. E sintomi di crisi si sono infatti denunciati dall'industria. Le fabbriche dell'auto, ad esempio, che a fine anno sono una settantina, registrano una contrazione delle vendite. 6 società chiudono l'esercizio con profitti giudicati scarsi. La media è di 363.000 lire. Altre 12 perdono più di 10 milioni. L'Isotta Fraschini, fondata nel 1904, e la Bianchi, fondata nel 1905, lamentano l'assottigliamento dei capitali sociali. E anche l'industria siderurgica ha qualche guaio. Non riesce a chiudere il bilancio annuale con un record di produzione di 430.000 tonnellate d'acciaio e di 112.000 tonnellate di ghisa. Ma chi paga questi assaggi di crisi? Beh, il proletariato soprattutto. Nel 1907 i lavoratori costretti ad emigrare sono 440.000 e la borghesia giudica di vivere un momento felice e celebra i progressi del paese nelle decine di trionfanti esposizioni organizzate in tutta Italia, soprattutto nel nord. Il bilancio finanziario dello Stato, del resto, dà ragione agli ottimisti. L'attivo è di 86,8 milioni. Incoraggiato dagli individualisti e dal D'Annunzio, che predica la vita inimitabile, Anche il costume tenta di allontanarsi dalla tradizione e da tutti quei suoi valori che cominciano ad essere bollati come pregiudizi. Compaiono i primi costumi da bagno, corti fino al ginocchio. Le donne non c'erano più i doni lussuriosi avuti quando nacquero ndi. Beh, dicono i versi di una canzone popolare. Le suffragette italiane, mettendosi in coda a quelle inglesi, americane e finlandesi, beh, la prima parlamentare finlandese, muovono timidi passi. Rivolgono alla Camera una petizione per ottenere il diritto di essere ammesse tra l'elettorato politico-amministrativo e la petizione è insabbiata. Nella grandissima maggioranza delle case borghesi, beh, non arriva neppure l'eco della protesta suffragista. E nelle serate conviviali o al tè delle 5, a beneficio degli ospiti di riguardo, le fanciulle strimpellano sui pianoforti a coda romanze che parlano della nuova Carmela che, tante volte in riva al mar, mandò un bacio a una vela che non vide più spuntare. Per i nottambuli, le sciantose diffondono canzoni dove si parla di casi maledetti, della bella Tarnovesca, per esempio, e di Linda Muri. L'America ci manda il Czech Walk, è una specie di polka sincopata. Il corpo si inarca all'indietro, la gamba è tesa in avanti e il piede ciondola seguendo il ritmo. Dalla Francia, Miss Tinguette lancia la danza del passo dell'orso. Il Varieté ha i suoi momenti di trionfo con Gennaro Pasquariello ed Elvira Donnarumma. Gennaro è un ex garzone di sartoria, canta in falsetto e concede il bis a pagamento. Elvira è figlia di un pulcinella che si esibiva a Mergellina. La chiamano Regina. www.redigio.it e la storia continua.